Benvenuti allora per questo quarto incontro del ciclo su ordine e disordine nell'arte, nell'annunzio, nella catechesi. E a me spetta fare solo l'introduzione perché oggi siamo, diciamo, in una casa privata, ci tengo a sottolinearlo. Siamo nel salone centrale della comunità delle suore agostiniane, che hanno le celle, la vita, la cucina, eccetera, nelle due parti. E quindi ci ospitano come se ci ospitaste tutti nel salotto di casa vostra, eccetera, no? E la tradizione di ospitalità è lunghissima. Mi piace ricordare una cosa su cui quest'anno si è riflettuto anche in televisione. Pensate che in questo luogo di clausura, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale era una clausura molto stretta, furono ospitati per ordine Pio XII dei maschi ebrei. Cioè Pio XII mandò una persona a dire: aprite le porte del convento, perché qui le SS non verranno perché c'è la clausura. E quindi abbiamo una documentazione certa di un ordine. Pensate oggi dinanzi per esempio all'Islamic State quanto è facile dire: ah, ma il silenzio sulle cose, chi è che si muove per i poveretti degli yazidi o cristiani dell'Iraq? Cioè è facile parlare quando non è. In quel tempo il Papa disse: le suore di clausura rinuncino alla loro clausura, o meglio la cambino, cioè dividano in maniera diversa il monastero e diano da mangiare agli ebrei. E c'è stato un rabbino anche qui dentro, oltre c'erano le macchine del generale, eccetera eccetera, di Mussolini, c'era di tutto qui dentro, insomma, perché era un luogo appunto dove si doveva accogliere. E a Roma abbiamo la testimonianza di un altro monastero, di Santa Susanna, dove ci fu questa richiesta esplicita del pontefice che addirittura la clausura fosse aperta per ospitare le persone. E appunto sono due sorelle che sono venute qui, Sor Fulvia e Sor Francesca, che ci guideranno, in particolare Sor Fulvia, e siamo veramente nella loro casa, dove facendo dei restauri è venuta fuori improvvisamente questa roba qui, e quindi se la ritrovano dentro il loro salotto. E due cose per situarle nell'itinerario che stiamo facendo. Vedrete che ancora una volta emergerà la capacità che la tradizione ha e l'arte ha di sintetizzare le cose, addirittura di numerarle. Il manifesto che noi abbiamo utilizzato, la foto che abbiamo utilizzato, è il famoso agnello che è della cripta di Anagni. I pittori di questa sala sono della stessa scuola, hanno lavorato lì ad Anagni, hanno lavorato qui in questo luogo, e chiaramente il Medioevo ha un simbolismo numerico che riprende anche dalla Sacra Scrittura, perché studiando l'Apocalisse, uno dei libri più amati nella storia della Chiesa, in particolare nel Medioevo, tutto quanto viene in qualche modo numerato. Abbiamo già visto che numerare nell'Apocalisse vuol dire la vittoria di Dio sul male, cioè che ci sia una serie numerica vuol dire che il mondo non è preda del disordine, ma è preda del Dio capace di vincere, di portare attraverso le righe storte della storia anche al bene. Abbiamo riflettuto su questo angelo, su questo agnello, l'immagine dell'Apocalisse enorme, dove Cristo è rappresentato come l'agnello che è sgozzato ma in piedi, è risorto, ed è il capitolo più importante dell'Apocalisse. Ad Anagni è rappresentato in maniera straordinaria, c'è il trono di Dio, ma sul trono non c'è più solo Dio, ma si siede l'agnello, perché è Cristo che vince. L'Apocalisse per il Medioevo è chiarissimo un libro di grande speranza, di grande vittoria, non è come nel Settimo Sigillo di Bergman, no? Ma è un libro dove è chiaro che la storia viene dominata da Cristo, che morendo per i peccati apre i sette sigilli, cioè apre questo libro sigillato in maniera totale, che è impossibile aprire se non all'agnello, questo libro che rappresenta la storia, la vita. Tutti piangono perché nessuno riesce a capire il significato della vita e della storia, ma l'agnello le prende. Vedremo che ci sono le serie dei 12 mesi qui, delle devizie, delle virtù, eccetera, no? E una ultima annotazione così introduttoria che ci aiuta: il Medioevo ha coscienza della presenza del male, lo vedremo nelle virtù, dove è presente il bene ma è presente anche, per esempio, vedete la discordia, cioè due uomini che lottano fra di loro, poi lo vedremo nella serie. Cioè non si rappresenta solo la vita come penso positivo, ma c'è la coscienza che c'è una lotta terribile. E secondo me, mi fa piacere dirlo perché siamo appunto in casa di monache agostiniane, voi sapete che Sant'Agostino è il più grande personaggio che è stato capace di parlare parlare del male in maniera chiara ed in maniera sensata e cristiana, affermando che il male è l'assenza del bene, cioè il male non è, come nel dualismo, qualcosa che ha un'esistenza pari a quella di Dio, ma esiste solamente Dio, e il male è una rivolta contro di Lui, un voler fare a meno di Lui. E quando tutto ciò che è buono, per Agostino è chiarissimo, per i medievali è chiarissimo, tutto è buono, non c'è un cibo cattivo, non c'è il vino che non si può bere, il sesso non è cattivo, i colori sono buoni, cioè tutto è buono, ma il rischio della creazione è di rivolgere ciò che è buono contro Dio usandolo in maniera negativa. E quindi noi vedremo anche il disordine in questa stanza, vediamo l'ordine dei mesi, delle stagioni, eccetera, ma vedremo anche la presenza del male che entra nella storia e disordina quest'ordine. Allora ringraziamo le nostre carissime sorelle, loro fra l'altro pregano continuamente, voi non lo sapete, ma per tutta quanta la città di Roma, quindi sicuramente siete passati nella preghiera più e più volte, e anche questi luoghi tengono viva la nostra fede e la nostra città, e ne ha veramente bisogno.
Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Dicevo Don Andrea, siete nel centro della casa. In realtà qui fino a una ventina d'anni fa c'era un laboratorio di cucito e le monache stiravano, cucivano, si occupavano della biancheria di alcuni degli istituti religiosi qui vicino, e quindi qui lavoravano, silenziosamente trascorrevano le giornate. Tutto era intonacato con un bel celeste ed era tutto coperto fino a terra. E ovviamente l'architettura della sala destava qualche sospetto, per cui con delle canne delle restauratrici hanno buttato giù l'intonaco ed è caduto colorato. Da allora è iniziata un'opera di desciago, cioè di pulitura del muro attraverso dei bisturi per grattare via l'intonaco, uno strato alla volta. C'erano 7 strati di intonaco, ci hanno messo 11 anni per asportarlo completamente. Ed è venuta fuori questa opera meravigliosa, e noterete subito che è incompleta, le volte sono completamente assenti e nelle pareti ci sono alcuni danni piuttosto importanti. È causato da un terremoto che nel 1300 scosse Roma, provocò molti danni in alcuni palazzi romani e qui crollarono le volte. Ci ricordiamo, o meglio sappiamo, che la cultura dell'arte, il restauro, la storia dell'arte, l'archeologia è molto molto recente, per cui a quell'epoca hanno spazzato via i calcinacci, li hanno buttati nel butto della torre, cioè in un grande scavo. E lì sono rimasti per tutto questo tempo. Hanno tentato il restauro delle parti più basse, però in modo abbastanza maldestro, e arriva la peste a Roma, bonificano tutti gli ambienti con la calce viva, per cui ricoprono finalmente tutte le pareti. Per questo l'opera di Desciago ha portato a nudo questi affreschi rimasti così puliti, cioè non è servito fare un restauro né un consolidamento, perché proprio il trattamento che hanno subito con questa successiva copertura ha fatto sì che i colori si fissassero nel muro. Quindi ciò che vediamo oggi è esattamente ciò che vedevano i nostri antenati nel Medioevo, sono i medesimi colori. Ovviamente abbiamo soltanto delle porzioni, la parte bassa era affrescato fino al pavimento, la parte bassa è stata rimossa già all'epoca, e poi sono intervenuti dei lavori di foratura, l'illuminazione della sala era stata ben curata, poi vedremo come, ma vedete che adesso ci sono queste grandi finestroni che rovinano gli affreschi, sono stati fatti nel 1600, quando sono appunto arrivate nel 1560 le monache. Questa era una sala buia, completamente buia, ma serviva spazio per molte ragioni, e quindi hanno forato il muro, cadeva in tonaco colorato, ma nessuno ci faceva caso a quel punto. E quindi oggi ci troviamo a contemplare quest'opera che effettivamente è stata vista per meno di un secolo, perché la datazione degli affreschi è intorno al 1250 e il terremoto interviene a Roma intorno al 1310, mi sembra, quindi capite che per poco. E l'ultima cosa prima di passare alla descrizione degli affreschi: a cosa serviva questo ambiente? Bisognerebbe risalire a tutta la storia dell'intero complesso dei Santi Quattro. Comunque questa sala, voluta e affrescata da Stefano Conti, che era il cardinale vicario per la diocesi di Roma, mettiamola così, non esisteva ancora in questi termini, ma era il cardinale reggente a Roma durante la fuga dei papi ad Avignone, la fuga dei papi in Francia. Il cardinale Stefano Conti risiedeva in questa che era una residenza cardinalizia e insieme monastero, e quindi ne ha curato la decorazione degli ambienti. Questa sala probabilmente era una sala di rappresentanza, di ricevimenti e o di amministrazione della giustizia ecclesiastica, quindi un luogo dove molte persone comunque hanno transitato. Allora, veniamo a quello che c'è sopra le nostre teste. Prima di tutto è importante abituarsi ai colori e allo stile di pittura. Magari voi siete tutti conoscitori d'arte, non lo so, avete, ma ci colpisce subito il fatto che i colori siano molto vivi e che questo stile sia un po' naif. E non solo, ci sono però molte cose oltre a questo che non vediamo. Cioè, un uomo del Medioevo, una donna del Medioevo che guardava queste immagini le capiva. Oggi voi avete bisogno di una suora che vi dica forse quello che c'è raffigurato. E perché noi, tutti noi che siamo uomini e donne del terzo millennio, abbiamo perso le categorie simboliche della fede cristiana che invece i nostri antenati avevano in punta di dito, e quindi riconoscevano dall'immagine, dal suo simbolo, il significato profondo che stava comunicando. Per cui il mio compito così è quello di raccontarvi un po', ma non tutto, prima di tutto perché non lo so, non so tutto, e poi perché non abbiamo il tempo per guardare veramente a fondo tutto, ma insomma sicuramente avrete altre occasioni. E per dirvi che cosa? Che questa grande sala racconta una storia. È un'unica grande storia, e la storia possiamo intenderla così, la storia di un viaggio. E come tutte le storie, o meglio come tutti i viaggi, hanno un inizio e una conclusione, una destinazione. L'inizio di tutte le storie che si rispettino, e come la storia della salvezza inizia in principio, così iniziano tutte le storie, c'era una volta, e così inizia la storia di questo viaggio dal principio. E dovete guardare l'immagine che è qui sopra la mia testa, quindi dovete spostarvi un pochino per vedere dove dovrete muovere. E qui sopra c'è un personaggio seduto su un trono, lo vedete? È il primo, dopo questa colonna mediana, non vorrei che vi sbagliate, qui sopra, proprio sopra questo bellissimo impianto di luci. Allora, vedete che c'è questo signore su un trono. Questo signore è particolare perché ha tre volti. Chi di voi alla vista più vedo, ci sono dei binocoli, siete attrezzatissimi. Allora, questo signore sul trono evoca un'immagine, una divinità pagana che era Giano Bifronte, che era proprio il dio del principio. Allora, qui però abbiamo un principio che a noi è molto più noto, che è un personaggio che ha tre volti e che evoca la Trinità. Tutto in questa immagine evoca la Trinità. Parlavamo di numeri, ci sono tre volti, tre personaggi, tre sfere che sono le chiome, questo è un po' con questi ghiaccioli un po' naif, sono degli alberi, delle chiome di albero, tre anelli della catena e via dicendo. Allora, in principio la Trinità. La Trinità noi la riconosciamo, sappiamo che dà il là al tempo, dà il principio alla storia dell'uomo. Questo signore sul trono ha una cosa particolare in mano, che a noi del terzo millennio ci sembra uno spiedo con un wurstel sopra, vero? Vi leggo nel pensiero. E invece è un fuso. Sembra, lo tiene a mo' di scettro,
sì. Anche qui è importante rispolverare ciò che forse abbiamo studiato al liceo, non lo so, ma vi ricordate di Cronos, vi ricordate delle parche, delle moire, ecco il filo che veniva reciso da Atropo, eccetera. Allora, si sta evocando un'immagine molto forte, perché Dio, che è in questo rappresentato qui con la Trinità, ha in mano il fuso del tempo, della vita di ogni uomo. Non c'è un filo che si dipana e che verrà reciso secondo il fato, cioè il destino che era prestabilito e non poteva essere cambiato, no? C'era Atropo, vi ricordate, che recideva quando meglio le pareva. Il filo del tempo, la storia di ogni uomo è in mano a Dio. E da qui si comincia, infatti questo signore è il mese di gennaio. Tutta la storia che adesso andiamo raccontando si svolge in un meraviglioso giardino. È il giardino dove Dio ha collocato l'uomo. Genesi 2 ci racconta che Dio pose l'uomo in un giardino perché lo custodisse e lo coltivasse. Tutte queste scene, ovvero tutto lo scorrere del tempo, ci diceva Don Andrea, questo è un calendario per 12 mesi, si svolge in questo meraviglioso giardino dove l'uomo lavora. Il lavoro, vedete, ha due chiavi di lettura anche in senso biblico. Da un lato è la punizione, viene così interpretata, ma dall'altro, ed è quello che interessa a noi, è il contributo dell'uomo all'opera di Dio, perché il giardino va custodito e lavorato. Ecco che il tempo si dipana nel lavoro, cioè nel contributo dell'uomo all'opera di Dio. Non vedremo tutte le scene, però insomma, dopo il mese di gennaio c'è il mese di febbraio. Febbraio è qui in questo intervallo dei due mesi. Prima vedete che c'è una traccia sul muro, c'era un camino che scaldava tutta la sala e febbraio era riportato sulla cappa. È stato abbattuto e l'immagine è stata riportata sulla parete. Accanto c'è una scena meravigliosa che spero vi fissiate negli occhi. Vedete che c'è un uomo seduto con un volto sofferente e c'è una donna molto bella, nello stile ovviamente, molto bella, ben vestita, cioè il cappellino, la veste, la sopraveste, è anche un po' decorata e gioiellata, c'è un manto. Con questo manto solleva il piede di questa persona sofferente e con l'altra mano gli ha appena estratto una spina. Per chi ci vede bene, nella mano, mi sembra la sinistra, la destra, ecco, c'è una spina tra le dita questa donna. Allora, questa immagine, anche detta immagine dello spinario, ha varie riproduzioni. Tipicamente è raffigurata così nell'iconografia bizantina, ma se voi andate nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, troverete sul lambone in pietra scolpito un uomo da solo seduto che cerca di togliersi la spina dal piede. Allora, la spina è il segno, è sempre stata segno e simbolo del peccato. Questa donna è figura della Chiesa. La Chiesa, e solo la Chiesa, ha questa missione che le ha consegnato Gesù di guarire i peccatori, di guarire il peccatore dalla pena del suo peccato. Vedete che con il suo manto cura, possiamo dire, in questo modo semplice, no? Estrae la spina, toglie la pena. Lenisce la colpa. Questo è il mandato che Cristo ha consegnato alla Chiesa nella persona dei sacerdoti, sappiamo, del sacramento della riconciliazione. È il mese di marzo perché è il mese della penitenza, è il mese della Quaresima. Accanto c'è una scena di caccia pastorizia. È aprile, inizia la primavera e iniziano i movimenti nei campi. Ci ricordiamo anche qui, evoca tantissime immagini evangeliche, per cui il buon pastore ci viene subito in mente. Si vedono purtroppo solo le zampe delle capre. E poi c'è un uccellino in gabbia. E sapete che nell'iconografia tipica, sia classica che medievale, l'uccellino è figura dell'anima. E l'anima in gabbia che significa? È custodita, eh? È segno della custodia di Dio, della protezione. Dovete girarvi un pochino verso la vostra sinistra perché cambiamo parete. Scorriamo il tempo, arriviamo a maggio. Maggio è questo signore sul cavallo bianco. E il cavallo bianco intanto è lo stesso che troverete nell'oratorio di San Silvestro, che è la cappellina affrescata sempre da Stefano Conti, e che è il cavallo che Papa Silvestro cavalca, il cavallo di Costantino che Papa Silvestro cavalca entrando in Roma e portato da Costantino dopo la sua conversione, dopo avergli ceduto il potere temporale. E qui su questo cavallo c'è un pellegrino, un viandante, siamo noi, ognuno di noi. Infatti questo pellegrino è vestito anche bene, chi vede fin lassù si accorgerà che ci sono dei guanti ricamati, che una persona sta facendo il suo viaggio della vita, possiamo metterla così, l'albero fiorito, ciliegie, eccetera. Il mese di giugno, quest'altra scena dal sapore evangelico, ci sono le messi. E le messi sono il grande paragone di Gesù. Vi ricordate il colloquio con la Samaritana? Mentre la Samaritana se ne va, lui, Gesù, c'ha una visione. Non vedete che le messi già biondeggiano, stava nel deserto. E le messi sono sempre segno di sovrabbondanza, di ricchezza, di pienezza di vita. E accanto vi invito a osservare bene questa immagine, che è il mese di luglio. Intanto noterete subito che è un po' sbiadita, no? Ci sembra un po' brutta rispetto alle altre, eppure forse è la più bella. È sbiadita perché alle vostre spalle e sopra le vostre teste c'era un oculo, cioè un buco in cima alla torre, forato, che convogliava i raggi di luce fino a colpire quella immagine. Se vi voltate ve lo trovate sopra le vostre teste di su. Allora, perché dare importanza e illuminare questa immagine? Vedete che ci sono questi tre uomini, questa piccola comunità che lavora, stanno ventilando il grano e lì c'è questo grande sole eucaristico. È un sole di spighe ed è chiaramente un segno eucaristico. Allora forse possiamo dire che i nostri antenati medievali sapevano bene cosa valeva la pena di illuminare per ricordare. E accanto c'è un'altra scena, si potrebbero dire altri, scusate, questo è un inciso, molti significati, no? Per cui stanno ventilando il grano, per cui il giudizio, la pula, separare la pula dal seme, eccetera. E ne ricordiamo solo alcuni, poi lascio a voi il vostro approfondimento personale. Accanto c'è il mese di agosto. Agosto è questo signore sul trono, e a cui viene portato da questo giovane un vassoio di frutta. Ci sembra di vedere però che questo signore ha lo sguardo abbastanza disgustato, il volto abbastanza disgustato. E allora questa è un'immagine che ci dice che dai frutti si riconosce l'albero, dal frutto buono si riconosce l'albero buono, il frutto cattivo ci sarà il frutto e l'albero cattivo. Questa è un'immagine del giudizio, cioè verrà un giorno in cui la nostra vita verrà assaggiata e dal sapore del suo frutto si riconoscerà se l'albero è stato un albero buono o un albero cattivo. E questa è anche un'immagine tipica, potrete ritrovarla in altre situazioni. E poi l'ultima parete del nostro calendario, e arriviamo a settembre con la cerchiatura delle botti. E cerchiare la botte è un'arte raffinata, diremmo di precisione, e infatti come preciso è il cerchio che questo ragazzo tiene sulle mani. E sappiamo che era un'arte importante qui per, nella zona di Roma, nella zona dei castelli dove da sempre si fa vino, perché la botte deve avere la sua forma, deve essere chiusa, non deve prendere aria, non deve prendere luce il vino, eccetera. E evoca la perfezione. E poi accanto c'è questa scena meravigliosa di questa vendemmia di pienezza. Vedete che c'è il mese di ottobre. Prima di tutto c'è una vite, e questa vite ha molti tralci, e questi tralci portano frutto in abbondanza. E questa è una chiarissima immagine evangelica, perché Gesù dice di sé che lui è la vite e noi i tralci, chi rimane in me porta molto frutto. E questa vite, infatti, vedete quanto frutto porta, i tralci sono pieni, ne sono già stati raccolti in abbondanza, e di tutti i colori di uva. E è proprio la sovrabbondanza della fede. E questa vite, vedete che si attorciglia a quell'albero lì dietro, ha un nome particolare, si chiama vite maritata. È un modo con cui veniva, è una specie di innesto con cui la vite veniva innestata in alberi da frutta, perché il mosto portasse più frutto, portasse più aroma, venisse fruttato, ecco. E anche questa immagine della Chiesa, immagine di Cristo, questo bel mese. Accanto c'è il mese di novembre, chi ha la vista buona vedrà che è pieno di semi. E Gesù ci racconta più volte la parabola del seme in varie forme, e riconosciamo nel seminatore il buon seminatore, cioè colui che semina ovunque e dappertutto, sparge seme nella speranza che porti frutto. Vabbè, tralasciamo. E poi il mese di dicembre. Dicembre è una scena particolare, vedete che stanno squartando il maiale. Il maiale che abbiamo visto a gennaio cuocersi, le salsicce, il lardo che si cuoceva a gennaio. Il maiale è il tempo della cattura, dell'uccisione del maiale. Del maiale si dice non si butta niente, si mangia tutto. Il maiale è segno, è simbolo della sovrabbondanza, della pienezza. Cioè più del maiale non puoi avere, più di tutto. E chiude l'anno questa scena, ricordare che appunto la vita, questa vita di lavoro, cioè di contributo nel proprio tempo all'opera di Dio, è una vita di cui non si butta niente, è una vita piena di frutto. Qui c'è un altro, ci dice anche un'altra cosa, sempre questi disegni, chiamiamoli così. L'uomo contribuisce all'opera di Dio con il suo lavoro, è vero, ma contribuisce all'opera di Dio anche con la sua intelligenza, ovvero con la sua arte, con il modo più spirituale di partecipare all'opera di Dio. E allora dobbiamo andare a guardare le lunette sovrastanti, questo è il calendario, e di nuovo dovete guardare sopra la mia testa. Ci sono queste, sopra questa bella cornice con degli uccelli, dei davanzali che cercano una prospettiva, eccetera, e ci sono raffigurate le arti liberali, cioè le arti in cui trova massima espressione l'intelligenza e la spiritualità dell'uomo. La prima, sorprendentemente, è la grammatica. Vedete che c'è, si vede poco per la verità, però c'è qualcuno che sta imparando a scrivere e a leggere, c'è un insegnante che insegna, è andato perduto, stava sul trono. E è la prima arte, perché in fondo la parola, cioè l'arte di comunicare, è l'arte di Dio per eccellenza. Noi sappiamo che Dio ha parlato e tutto esiste. Non solo, sappiamo che Gesù è verbo di Dio. Allora bisognerà imparare a parlare, perché parlare è un'arte. Si insegna già ai bambini a parlare, è difficile che a un neonato gli si insegni a stare zitto, ma gli si insegna a dire le parole. E poi c'è l'arte di comunicare, che è tutta un'altra cosa, che è l'arte di saper dire le cose giuste al momento giusto e l'arte di tacere le cose giuste al momento giusto. Comunque viene da Dio la capacità di comunicare. Accanto, curiosamente, troviamo la geometria. Vedete che c'è questa bella signora con un compasso, sta prendendo una misura.
A sinistra.
Sopra, in alto, sempre sopra. Siete proprio sotto, troppo sotto la parete, quindi... E misurare gli spazi, anche questa è un'arte che nelle relazioni dovremmo imparare tutti a fare. Misurare il mio spazio e il tuo spazio, non invadere lo spazio degli altri. Questo in comunità noi lo sperimentiamo quotidianamente e credo, nelle vostre famiglie, nelle relazioni di coppia, quanto è importante saper misurare lo spazio del proprio ombro, per evitare spiacevoli discussioni. E comunque un'arte importante, quanto la musica, vedete che sta qui in quest'altra parete. E della musica c'è poco da dire, la musica è quell'arte che sgorga dal cuore. Sappiamo che i più grandi compositori e musicisti di tutti i tempi riescono a dire in musica ciò che appunto le sole parole non riescono a dire. Qui c'è un'immagine simpatica, c'è questo organetto a mantice che suona, che è uno dei primi organi, adesso siamo abituati a questi organi pomposi nelle chiese. E c'è questi, questo è carino, noi abbiamo qui in Basilica un organo del 1600 che funzionava praticamente ancora così, c'era qualcuno che doveva tirare delle corde per azionare dei mantici, adesso sono stati sostituiti con un motorino, e che azionavano, davano aria alle canne, e chi usava la tastiera piccola poteva suonare. Poi questa finestra ha rovinato la nostra aritmetica, e che è un'altra arte importante, saper contare. Vedete che c'è un ragazzo che sta imparando e un maestro che sta insegnando, e insegnaci a contare i nostri giorni, giungeremo alla sapienza del cuore. E l'arte di contare in questo senso diventa anche sapienza di vita. E poi l'ultima, che chiude il cerchio, è l'astronomia. Guardare i cieli, questa è più che un'arte, è il desiderio da sempre dell'uomo, di guardare al cielo. Quando l'uomo non comprende più della sua vita, si rivolge al cielo. Del resto è l'invito che Dio ha fatto ad Abramo, quando Abramo non capiva più niente di ciò che stava accadendo, Dio lo invita a uscire fuori, a guardare il cielo, a contare le stelle, a contemplare la volta celeste e ad avere ancora desideri grandi. Questo è da sempre nel cuore dell'uomo, il desiderio che lo porta a guardare al cielo. Nei quattro angoli vedete le quattro stagioni, e qui sopra di me c'è inverno, che è questo signore che sembra Babbo Natale, quindi proprio nello spigolo delle volte. Poi c'è la primavera, ci sono queste teste alate intorno che sono i venti delle stagioni. Poi c'è estate e poi c'è autunno. Guardate, autunno sta danzando sotto il peso dei frutti che porta, che chiude l'anno. Poi c'è una circonferenza, vedete, interrotta dal crollo, però questo primo cerchio è il cerchio delle acque che chiudeva la terra nella visione classica, e ci sono infatti degli animali acquatici, delle scene strane, perché l'acqua era la grande inesplorata, gli abissi. Poi una seconda circonferenza dentro, ci sono i segni zodiacali corrispondenti alle stagioni, e è rimasto solo un pezzo di toro, l'acquario e lo scorpione, e poi in centro nella volta rimane solo Andromeda, doveva esserci proprio il cielo stellato, le costellazioni. Allora, questo viaggio nel tempo, abbiamo detto che come tutti i viaggi deve avere una destinazione. Qui lo intuiamo, questa storia ci racconta della vita dell'uomo e ci racconta del suo desiderio, che è appunto che è il cielo. Come l'uomo ogni uomo può arrivare al cielo, cioè come questo viaggio così speso in questo tempo può portarlo al cielo, che è la destinazione finale di ognuno di noi, E questo ce lo racconta quest'altra campata, dove già Don Andrea vi diceva ci sono le virtù, i vizi, adesso li vediamo, magari velocemente se vi siete annoiati. Però allora vi invito prima di tutto a guardare questi personaggi. Osservate bene, allora queste scene ancora non le capiamo, però ci sono queste figure molto grandi e che sono particolari. Prima di tutto, ci tengo a dirlo, sono delle donne. E queste donne, queste alte, queste belle robuste, sono vestite in modo così. Queste donne, vedete che sono vestite in un modo particolare, portano un, ve lo dico io, cosa portano? Hanno questa tunica grande sotto, che si chiama gambasone, che è una tunica imbottita, poi hanno questa cotta di maglia addosso, per la quale appunto sono protetto il corpo da questa tunica imbottita, poi hanno il camaglio, che è questa rete di maglia sulla testa, l'elmo e la cintura di cuoio sui fianchi. Dunque sono in armatura, sono in assetto di guerra, diremmo. E sono tante, quindi sono un esercito, non ce n'è una sola. Siamo di fronte a un esercito che però non ha armi. Vedete che nessuna è armata. A guardar bene scopriremo che le armi sono i santi che portano sulle spalle. Quelli sono i veri campioni, cioè coloro che insegnano il modo di combattere. Inoltre questo esercito, che adesso vediamo così schierato e poi conosceremo personalmente, come tutti gli eserciti deve avere un comandante, un condottiero. E la figura che risulta essere il comandante di questo strano esercito è messa qui nel centro della sala, lo vedete, è l'unico che non ha di fronte, davanti alla porta, sopra il finestrone, e è l'unico che non ha una donna su cui stare a cavalcioni, ed è un re, vedete che ha una corona, e questo re è Salomone. Di Salomone è strano che sia un comandante di un esercito, perché di Salomone sappiamo che in tutta la totalità del tempo, del suo regno, Israele è stato in pace. Per questo Salomone è re di pace e di giustizia. Allora, Salomone è il comandante di questo esercito che combatte, sì, ma è anche pacifico. Combatte per una giustizia che non è la giustizia come la immaginiamo noi, ma la giustizia di Dio. Vediamo come. Vabbè, tanto lo vediamo. Allora, comincia di nuovo il racconto sopra la mia testa, dove non c'è assolutamente niente. Allora, non c'è niente perché è andato crollato, ma si vede un pezzettino di un'iscrizione qui in basso che ci fa intravedere una scritta: idolatria. Allora, siccome il sistema, no, ci diceva già Don Andrea prima, di ogni immagine che porta scritto il suo peccato contrario, mettiamola così, noi sappiamo che la prima immagine che apriva il ciclo era l'immagine della fede, che è appunto il contrario dell'idolatria. Perché? perché chi non ha fede non è vero che è ateo, crede a niente. Chi non crede ha un sacco di idoli a cui probabilmente sta sacrificando molte parti della sua vita. Allora, perché la fede? Per prima, perché la fede è la madre di tutte le virtù. Non ci inventiamo la seconda perché è andata perduta, andiamo direttamente alla terza. Allora, queste donne hanno tutte un nome e il loro nome è il nome di una virtù. Portano sulle spalle il campione della virtù di cui hanno il nome. Schiacciano con i loro piedi il vizio opposto alla virtù di cui hanno nome e il peccatore, cioè il campione di quel vizio. Attenzione, perché è importante questo per noi, per capire questo stile di catechesi, si fanno nomi e cognomi, perché, ci diceva già prima Don Andrea, non dobbiamo avere timore di chiamare per nome il male. È importantissimo per noi non additarlo per giudizio, ma additarlo per non compierlo. Perché se io so qual è il bene e qual è il male, qual è il mio esempio di bene e il mio esempio di male, non avrò difficoltà, spero, a scegliere da che parte stare. Tra il bene e il male non c'è scelta, c'è solo il bene, evidentemente, spero, per tutti noi. Allora, è importante fare nome e cognome, questo ci chiarisce le idee, questo è uno stile importante di catechesi nella Chiesa, per cui qui che cosa succede? Che per parlare di una cosa bella ti dirò qual è il suo contrario, ti dico qual è la cosa più brutta. Quindi, la prima virtù che incontriamo è la virtù della pazienza, e che forse qualcuno di noi non avrebbe messo proprio per prima, insomma, uno dice, beh, può aspettare la pazienza, no? Verrà poi dopo. Ebbene, la pazienza porta sulle spalle Giobbe. Se non lui, chi? Allora, purtroppo è andata perduta la parte posteriore, cioè la parte, come si dice? Inferiore. L'iscrizione con il nome, però vediamo che c'era qualcuno che di pazienza non ne doveva avere affatto, probabilmente oniroso, vedete che già è l'unico armato di tutta la sala, è l'unico che ha un'arma in mano, e a dire che se non sei paziente c'hai l'ira, cioè stai peccando d'ira. Andiamo avanti, perché per avere la virtù della pazienza, oppure con la virtù della pazienza, combatti insieme alla virtù dell'umiltà. Sull'umiltà è seduto il re Davide. Sappiamo perché, no? Conosciamo la storia di Davide, il suo grande peccato, il suo pentimento, il suo grande cantico umile e meraviglioso, ma dobbiamo anche pensare a un'altra cosa, un altro suggerimento. Sulle spalle dell'umiltà è seduto un re, perché Davide è stato un re tremendo per Israele, fortissimo, il re dei re, colui che è figura di Cristo. Allora forse per governare la tua vita, dovrai essere umile, dovrai essere un po' umile e forse regnerai. Anche qui è andato perduto la parte inferiore. Adesso passiamo ai nomi e cognomi, ci sono tutti. Dunque, il primo che incontriamo è un profeta, il profeta giovane della scrittura, il profeta Daniele, e si trova sulle spalle della virtù della sobrietas. La sobrietas non è esattamente come la immaginiamo noi, uno che vuole vivere un po' sobrio, si fa la macchina piccola, no. La sobrietas si traduce come la castità, la continenza, meglio. E schiaccia, infatti, con i suoi piedi la lussuria e Maometto. Vedete, vedere un ritratto.
estratto in diretta di un momento. Speriamo di non saltare per aria. No, questo dice molte cose, dice che forse è più recente il fatto che non si potesse raffigurare, evidentemente ci sono altre raffigurazioni di Maometto in diversi posti, ma non è solo questo, Maometto e tutta la cultura dell'Islam è stata sempre vista e criticata come una cultura della lascivia, della lussuria, la poligamia, il concubinato. Ci ricordiamo che Maometto, lascivo per eccellenza, aveva come mogli bambine, quindi non può che essere additato tra i lussuriosi. E qui dice però anche come la cultura del tempo considerava l'Islam, cioè non è Maometto, ma è la fede islamica, che qui viene additata come il male, c'è poco da fare, come... Allora, accanto c'è un'immagine bellissima che è San Paolo che cavalca la virtù della concordia. San Paolo che in tutti i modi ha predicato per la concordia nelle comunità che lui aveva evangelizzato e in tutta la Chiesa. Infatti ci sono questi due che litigano qui sotto, la discordia e probabilmente Ario. Ario, che aveva seminato nella Chiesa il grande dubbio sulla divinità, la natura di Cristo, è stato uno dei grandi eretici della storia, che ha creato molta divisione all'interno della Chiesa per lungo tempo, molta discordia. Poi appunto c'erano queste due finestre piccoline, e sopra qui ci sono queste due decorazioni accanto a Salomone. Anche queste sono evidentemente simboliche, ci sono i pavoni, la cornucopia, sono tutti simboli della redenzione di Cristo, della bellezza di Dio e tutto quello che vi viene in mente. Se andate a San Clemente troverete una fioritura di questo tipo di decorazioni così evocative. E poi accanto gli ultimi due santi di questa parete. Primo è un santo importantissimo per la diocesi di Roma ed è San Lorenzo. San Lorenzo muore, ci ricordiamo, martire, diacono, muore martire. Lui si occupava di distribuire ciò che veniva raccolto durante le celebrazioni eucaristiche come offerte, ma anche come doni per mangiare ai poveri della città, ed è stato arrestato e condannato a morte, è stato arso vivo. Sotto viene schiacciato infatti il vizio dell'avarizia e Giuda. Vedete che questi due si stanno litigando per non poteva essere che per un po' di denaro, stanno strappandosi di mano dei soldi. Giuda è Giuda, certamente Giuda Iscariota, lo conosciamo, ma Giuda sono anche i giudei che nell'epoca e forse anche oggi detenevano il potere finanziario, il potere del prestito e dell'usura. Mi fa le facce, mi fa ridere. Dice anche qui di cosa è considerato bene o male. Scusate, la virtù è la virtù della largitas, e anche questa non è esattamente la generosità, ma evoca più una dimensione, la larghezza del cuore, la magnanimità, potremmo dire, virtù che evidentemente San Lorenzo aveva nel cuore. Poi accanto, sulla virtù della vera religio, cioè della religione vera, è Sant'Agostino. Schiaccia infatti l'ipocrisia e il fariseo. Qui è molto chiaro perché ci ricordiamo quanto si scagliò Gesù contro i farisei e contro l'ipocrisia del loro culto, la loro obbedienza ipocrita alla legge, che poco aveva a che fare con il rapporto cuore a cuore con Dio, che invece tanto Dio anelava. È la stessa cosa di cui si fece difensore Agostino, contro l'ipocrisia del culto, l'ipocrisia delle liturgie, mentre conosciamo la fede di Agostino che era molto più cardiaca, ecco, era molto più di cuore, era molto più accurata. E poi l'ultima parete, ci sono qui dei personaggi molto importanti. Allora, il primo che incontriamo sulla virtù della carità è San Pietro. San Pietro che con la Chiesa di Roma presiede nella carità a tutte le chiese, schiaccia l'odio e Nerone. La carità è l'amore, si traduce con amore, non c'è nessun altro modo per dire carità. Infatti il suo esatto contrario è l'odio, non esiste via di mezzo, se non ami stai odiando, l'indifferenza è una forma d'odio. Nerone, che è l'emblema dell'odio per i cristiani, lo è stato per lungo tempo, non è stato però il più feroce persecutore dei cristiani. Peggio di lui sono stati Decio, Diocleziano, altri imperatori che hanno organizzato una sistematica persecuzione contro i cristiani. Nerone era soltanto un pazzo che ha incendiato mezza Roma perché voleva costruirsi la sua casa, la sua villa, che tra l'altro non vide mai completa perché morì prima che si terminassero i lavori. Questa per illusione della sorte, si direbbe, se non fossimo cattolici. Allora, Nerone qui è raffigurato in un modo un po' particolare. Vedete che c'ha la corona e poi sotto la corona gli spuntano delle cose che a noi sembrano delle orecchie d'asino. Ci sembrano delle orecchie d'asino perché noi ci ricordiamo Pinocchio e Lucignolo, che quando hanno fatto i cattivi gli sono spuntate le orecchie e la coda, giusto, e hanno iniziato a ragliare. In realtà queste cose che spuntano sono delle corna. Perché? Perché Nerone, come tutti coloro che odiano, cioè che mettono in azione l'odio, il male, sono figli di Satana. E nella scrittura l'unico cornuto è il demonio. Allora i cristiani avevano ben chiaro che chi opera il male è servo di Satana, è figlio di Satana. E c'era un detto antico che circolava per Roma che recitava così: su tutte le foglie degli alberi che stanno sulle rive del Tevere, quindi su tutte le foglie sono tantissime, c'è scritto Nerone c'ha le corna. A noi oggi quando uno dalla macchina dice cornuto, no, si è fatto, pensiamo delle cose, cioè che si tratta della relazione tra marito e moglie che è andata un po' in crisi, no? In realtà l'offesa per i cristiani veri, quelli veri cristiani, era molto, molto più chiara, cioè ti sto dicendo che sei figlio di Satana. Questo per recuperare un po' delle categorie ancestrali che abbiamo perduto, anche del linguaggio, per cui stiamo attenti. Allora, accanto c'è San Girolamo sulla virtù del timor di Dio. Perché? Sappiamo molto della vita di San Girolamo e sappiamo anche che buona parte della sua vita la trascorse in una grotta a Betlemme nel tentativo perfettamente riuscito di tradurre la Sacra Scrittura in una lingua comprensibile. Allora, con timor di Dio, questa è un'opera che Girolamo ha potuto compiere nel timore di Dio. Ed infatti il vizio che viene schiacciato è la vanagloria e viene schiacciato Alessandro Magno. Sappiamo di Alessandro Magno che ha conquistato mezzo mondo per vanagloria, cioè solo per dare a quella parte di mondo il suo nome. Ebbene, dell'opera di Alessandro Magno non è rimasto niente, è un'opera vana. Dell'opera di San Girolamo, qualunque esegeta che si rispetti e chiunque si accosta allo studio della parola di Dio deve tuttora confrontare confrontarsi con l'opera di Girolamo. È un'opera in peritura. Ciò che si compie nel timor di Dio non muore mai, potremmo dire. Poi c'era una finestra che è stata sfondata e è stata allargata in tempi successivi, ha rovinato questa bella immagine dell'Amor Celestis che porta sulle sue spalle San Francesco. San Francesco qui indossa la veste cinerina, che è la veste grigia che tuttora si custodisce nella Basilica di San Francesco in Assisi, dove ci sono le reliquie, ed è forse una delle immagini più antiche di San Francesco. Ci ricordiamo che qui la campagna di affreschi era intorno al 1250. Francesco era morto da poco e da ancor meno era stato proclamato santo ed è tra i santi. E quindi questa immagine è quasi perfettamente sovrapponibile con l'immagine di Francesco che è dipinta nella grotta del monaco a Subiaco, che incontrò Francesco e lo disegnò sulla parete della sua cella. L'Amor Celestis schiaccia evidentemente la virtù, il vizio perduto che è l'amore delle cose della terra, e Giuliano l'Apostata, il primo grande imperatore che costrinse all'apostasia della fede, della vita in fondo senza cielo, senza speranza. E poi ultima, ma diremmo fondamentale per importanza, la virtù dell'imitazione di Cristo. Chiude il ciclo delle virtù non a caso, perché forse è anche segno del grande cammino, del grande combattimento che abbiamo fatto fino adesso: imitazione di Cristo, emulatio giusta, emulatio Christi. E porta sulle sue spalle San Domenico che fonda l'ordine dei predicatori e gli dà la regola di Sant'Agostino, ma con costituzioni proprie. Le costituzioni dicono che l'ideale dell'ordine dei predicatori è l'imitazione di Cristo. Sotto di San Domenico si dicono cose meravigliose: o parlava di Dio o parlava con Dio. San Domenico è un santo eccezionale, un po' trascurato all'ombra di San Francesco, come... ma non gliene faremo una colpa a San Francesco. E schiaccia Simon Mago e l'emulazio perversa, l'imitazione perversa. Simon Mago lo conosciamo perché l'abbiamo incontrato negli Atti degli Apostoli nel suo goffo tentativo di acquistare per denaro l'imposizione dello Spirito Santo da Pietro e da Giovanni, quindi un modo di pervertire l'imitazione, il dono dello Spirito. Allora, il nostro viaggio sta per terminare. In fondo abbiamo fatto un viaggio che ci ha portato, e questo ce lo raccontano le ultime tre grandi immagini, ci ha portato ad abbandonare il paganesimo, che è qui raffigurato con questa la scena del sacrificio di Mitra. Sapete che a Roma qui sotto c'è il Mitreo di San Clemente, c'è un altro Mitreo più piccolo, Santa Prisca, ma insomma ce ne sono. E il sacrificio di Mitra, il paganesimo, e la terra promessa, i fiumi sacri del Tigri e l'Eufrate che segnano la Mesopotamia, la terra della storia della salvezza, sono raffigurati così o anche in altri modi. A volte c'è l'acqua che esce dalle cornucopie, ci sono questi segni di sovrabbondanza. E poi finalmente il carro del sole e della luna, che sono figura di Cristo e della Chiesa, che ci invitano a salire su questo carro per fare il nostro viaggio finale, come Elia che fa il suo ultimo viaggio nel carro di fuoco. Noi con il carro di Cristo e della Chiesa saliamo al cielo. La volta è perduta, si vedono soltanto due gambe o una foglia di fico, e quindi è facile intuire che una delle scene mancanti è questa: è Cristo che tira fuori dall'inferno Adamo ed Eva, ad esempio, ma comunque la salita al cielo dagli inferi. Come avete notato, il grande assente nelle immagini, in tutte le immagini, è Gesù.
Eppure si parla di lui in ogni immagine che abbiamo visto. E forse ci attendeva proprio qui al termine di questo viaggio, nella volta. Era tipico raffigurare Cristo nella gloria, nel seno del Padre, o la Trinità, appunto, da cui tutto, ci ricordiamo, ha avuto inizio e in cui tutto ha e avrà il suo compimento. Ecco, io ho finito.
Allora, prima di ringraziare tutti insieme le nostre suore, notate come sia importante, lo diceva molto bene Sor Fulvia, proprio innanzitutto l'aspetto umano, no? Lo troviamo dappertutto, lo zodiaco, i mestieri, eccetera, e tutte le arti, come a dire questo si deve fare, diceva molto bene, sottolineo solo delle cose che ha detto, il lavoro è redenzione dell'uomo, il lavoro non è solo, pensate quando lo spieghiamo ai ragazzi, no? E il lavoro è punizione, no, il lavoro è quella cosa tramite la quale noi diventiamo migliori, che Dio ci dà, no? Ed è valorizzato l'essere la geometria, la musica, e non c'è fede cristiana senza questa valorizzazione dell'umano, lo trovate in Giotto, nel campanile di Giotto, dappertutto trovate sempre queste cose, no? C'è proprio il gusto del lavoro, il gusto delle cose, no? Ed è verissimo che loro riuscivano a mettere proprio il senso, cioè nel mestiere umano, l'immagine cristiana, no? Vedete che lì nella scritta, per esempio, c'è Deo Patri solo, cioè sperando, cioè tu lavori sperando poi in Dio Padre, cioè tu fai un lavoro ma speri poi che Dio porti a compimento tutto quello che fai, no? E dico una parola sempre di sintesi di questa cosa: se ci pensate, per esempio, Dante è più bravo secondo me, cioè Dante riesce a dare una sistematizzazione più chiara. Pensate per esempio fede, speranza e carità, che sono sopra le altre, no? Quindi le troviamo mischiate in qualche modo, no? Pensate per esempio, cioè, come lavoravano i medievali, no? Voi vedete che Giuda lì viene preso come immagine del contrario della largitas, no? Invece per esempio in Dante Giuda è il contrario dell'amore, cioè il tradimento dell'amore di chi ti ama, no? È il tradimento dell'amico, il tradimento di Dio, no? Cioè si vede un altro aspetto di Dante, no? Ma di sicuro quello che è importante è l'insieme, cioè non si presenta mai una cosa, diciamo molto bene, una cosa positiva senza una cosa negativa. Noi siamo politicamente corretti, per cui noi non graffiamo mai, non diciamo mai niente di serio, no? Cioè diciamo delle cose ma non è mai evidente la parte. E non solo c'è una sintesi, ma c'è un esempio sempre, no? Francesco, Domenico, cioè Agostino, Girolamo, Giobbe, cioè ogni cosa ha una figura, no? Io scherzando dico spesso questo è un problema della nostra catechesi. Francesco d'Assisi è veramente enorme, ma noi parliamo solo di Francesco d'Assisi nella catechesi, cioè non parliamo mai di Sant'Agostino, mai di che ne so, Madre Teresa di Calcutta, cioè vedete l'enormità. Francesco è appena morto e sta lì, ma ci sono tanti altri, no? Cioè uno vede che c'è il santo sposato, il santo povero, il santo che fa il papa, il santo che fa il re, il profeta e così via, no? E io non mi scandalizzo, vi dico neanche per esempio della questione di Maometto. Voi, se voi tornate a Dante, voi sapete che Dante per esempio mette Maometto all'inferno, ma prende alcuni filosofi musulmani e li mette in purgatorio, li mette nella prima parte dove ci sono quelli che non si sa, perché si valorizza, cioè come dire, un musulmano che è amato, un musulmano che ha fatto il filosofo, un musulmano, questo viene, cioè non è di per sé non si stigmatizza un popolo, una religione, ma si cerca di discernere il bene e il male, no? Per cui noi abbiamo dei pagani, pensate Virgilio, no? Cioè Virgilio che è un pagano, è uno che crede negli dei pagani, però accompagna Dante e in qualche modo è un anelito di paradiso, no? E così Averro è, e così c'è in Dante è tutto questo. Ma al di là di queste meraviglie, noi abbiamo qui le meraviglie più grandi che sono le nostre suore, ma veramente siamo, penso, veramente contenti di essere qui dentro la vostra casa. Sappiamo che non è facile, poverette si devono gestire questa loro stanza con la gente che vuole sempre venire. E grazie che ci ospitate a casa vostra e che pregate sempre per noi. Noi gli vogliamo molto bene alle suore dei Santi Quattro. Ti chiediamo una preghiera particolare per i catechisti, per le guide e per tutti quanti noi.
Ok, vabbè.
Lo diceva anche l'altro adesso, lo diceva adesso Stefano, il volto a tre visi è, vi ricordate, il mostrum di cui ha parlato il professor Ferri nel primo incontro, cioè è un tentativo di rappresentare Dio, ma la Chiesa poi dopo lo bloccò perché dà l'idea del modalismo, cioè dell'apparenza, del docetismo, cioè sembra quasi che sia poi un'unica persona, no? Mentre ci ha fatto vedere l'immagine in cui ci sono tre figure che si guardano e si perdono l'una nell'altra, cioè che sono totalmente uguali ma insieme, pensate alla Trinità di Rubliov per esempio, no? Ci faceva vedere, però per un po' di tempo si è cercato di rappresentare Dio così anche.